E alcuni ascoltatori avranno riconosciuto la sigla della rubrica Effetto Cinema curata da Rosario Tronnolone, che infatti è in studio con me questo pomeriggio, perché lui, il nostro inviato, l'inviato della Radio Vaticana, a seguire il Festival Internazionale del Film di Roma. Buon pomeriggio, Rosario.
Buon pomeriggio a te, Fabio. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, il 27 ottobre sono successe un sacco di cose. C'è stata la grande giornata di Assisi con Benedetto XVI e i leader religiosi. C'è stata proprio la presentazione del dossier immigrazione, di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma a Roma si è aperto questo festival, che è arrivato alla sua sesta edizione. Si chiuderà il 4 novembre. Insomma, come si è aperto questo festival? Tu hai dedicato nel tuo programma una scheda per presentare un po' il cartellone di questo festival 2011.
Sì, è un cartellone che si presenta, direi, in modo molto promettente. Intanto perché presenta dei film indubbiamente di grande interesse artistico, come spesso succede in manifestazioni tipo mostre appunto del cinema o festival famosissimi che appunto sono un po' in tutto il mondo. Quello che un po' in genere manca però in questi festival sono anche i film che hanno un impatto poi effettivamente accattivante sul pubblico. Invece l'attenzione del direttore artistico Piera De Tassis del festival, del direttore del festival Gianluigi Rondi, per l'edizione di quest'anno in maniera particolare, è stata quella di far sì che i film presentati non fossero soltanto di grandi autori, ma anche dei film che potessero attirare appunto il pubblico nelle sale.
Non solo i critici, dunque.
Non solo i critici. Per cui anche con una forte attenzione ad un genere molto trascurato dai festival, che è il cinema comico. E su tre film che ho visto appunto in questi giorni, due sono film comici. Quindi questo già ti dà un po'.
Allora, io mi sono preparato perché tu mi hai dato delle notizie prima che entrassimo in onda. Io so che tu hai visto Il mio domani di Marina Spada, poi un film che si chiama I Few Best Men di Stefan Hilliot, ma soprattutto hai appena visto, partiamo proprio dall'ultima cosa, Totò in 3D, il più comico spettacolo del mondo, e subito voglio una tua recensione, perché questo film è stato il primo film italiano a essere realizzato con la tecnica tridimensionale, però nel 53 addirittura.
Sì, nel 1953, che è lo stesso anno tra l'altro di quello che viene considerato in qualche modo l'antesignano dei film in tre dimensioni, il più famoso probabilmente, che è Il delitto perfetto di Hitchcock. Mentre appunto veniva prodotto questo film a Hollywood, già in Italia si produceva questo film, tra l'altro con una storia molto particolare, molto strana, quasi gialla, perché il titolo, Il più comico spettacolo del mondo, si rifà ad un film dell'anno precedente, del 1952, di Cecil B. DeMille, che aveva fatto il più grande spettacolo del mondo, un film con Charlton Heston, con Betty Hutton, con James Stewart. Si trattava di un film drammatico, di un film che giocava un po' sulla poesia del circo, come su questo luogo in cui una varia umanità si riunisce con grandi drammi personali che però poi non appaiono appunto nel momento in cui bisogna andare sulla pista appunto per divertire il pubblico. E Mario Mattoli, che è appunto il regista di questo film italiano, aveva veramente fatto una sorta di parodia del film. Chi ha visto il film di DeMille riconosce anche in molti degli sketch veramente dei riferimenti, delle parodie del film appunto di DeMille. In particolare il ruolo interpretato da Totò è quello che nel film di DeMille era ricoperto da James Stewart, che nascondeva un terribile segreto, tanto da dover nascondere il suo viso dietro la maschera del clown, proprio per non farsi riconoscere. Anche Totò ha un segreto da nascondere, che è naturalmente meno drammatico di quello del film di DeMille. Vi dicevo però di questa strana storia un po' gialla. Il film fu prodotto con grande sforzo da Ponti e De Laurentiis insieme, con un sistema in 3D che proprio dalle loro iniziali si chiamava Po del Vision, appunto dalle iniziali dei loro nomi, e che però aveva significato anche una grossa difficoltà non soltanto nel momento della produzione, ma anche nell'atto poi della proiezione, perché bisognava in realtà girare due negativi diversi che andavano poi sovrapposti al momento della proiezione. In alcune delle sale addirittura ci fu un problema di sincronizzazione, per cui alla fine
lì servivano gli occhialini famosi.
E servivano comunque gli occhiali. Per cui alla fine il film fu effettivamente distribuito in tre dimensioni soltanto in 10 copie in tutta Italia, puoi immaginarti, quindi soltanto
perché non era possibile allestire delle sale che permettessero di vederlo
appunto,
adeguatamente.
Appunto. E in effetti però il pubblico disertò abbastanza le sale in tre dimensioni, andò a vedere il film invece nella versione
normale,
in due dimensioni appunto nella versione normale. Tant'è vero, e questo è molto, molto divertente così ritrovarlo nel film che adesso verrà distribuito invece appunto in tre dimensioni, visto che in questo momento appunto il 3D sembra essere il, come dire, la soluzione di maggiore successo di questo momento storico. Nel prologo, diciamo, del film, il regista spiega appunto che il pubblico, e parla direttamente al pubblico, parla direttamente davanti alla macchina da presa, è lì in sala per vedere il film in tre dimensioni. In realtà, proprio perché la maggior parte delle copie che furono distribuite erano in due dimensioni, c'è un piccolo assurdo, cioè il regista dice: come sapete, questo qui è il film Totò in 3D, però noi lo vediamo in due dimensioni perché, perché è giusto rimanere anche legati alla tradizione. Ora, purtroppo, probabilmente il dialogo originale è perduto, per cui quello che esiste è soltanto questo ridoppiaggio, perciò noi vediamo in tre dimensioni invece l'attore che sta dicendo che assisteremo ad uno spettacolo in due dimensioni.
Comunque sia, questa edizione che è stata proiettata oggi,
sì,
credo, al festival
per la stampa questa mattina
del film di Roma, è un'edizione che è stata rieditata con le nuove tecniche di tridimensione.
Certo, è anche restaurata, perché alcuni dei fotogrammi erano proprio completamente distrutti, perché appunto poi la celluloide è uno dei materiali più deperibili. Per cui lo si rivede veramente nello splendore del Technicolor.
Ma fa ridere o no Totò in tre dimensioni?
In maniera irresistibile. No. Quello, la parte più... secondo me ci sono due elementi che sono veramente straordinari nel film. Da una parte è una comicità alla quale forse noi non siamo più abituati, perché è una comicità più ingenua di quella a cui, quella spesso più crassa alla quale siamo abituati, per cui è anche più innocente, più c'è un senso quasi di nostalgia nel ritrovare appunto questo tipo di comicità. Ma insieme c'è l'elemento assolutamente modernissimo del surrealismo di Totò, che riesce ancora oggi assolutamente a sbalordire. Il film, tra l'altro, procede un po' per gradi, nel senso che la parte migliore è veramente riservata alla fine, non soltanto perché c'è il numero di rivista più divertente, appunto Totò parrucchiere per signora, ma soprattutto perché veramente nel finale, dopo che si è riso tanto, c'è quella che è la famosissima preghiera del clown, che è pronunciata da Totò e che è un momento, vi assicuro, assolutamente emozionante. Eravamo tutti con le lacrime agli occhi sentendogliela pronunciare.
Solo per questo vale la
solo
pena di andarlo a vedere. La preghiera del clown di Totò in questo Totò in 3D, il più comico spettacolo del mondo, regia di Mario Mattoli, presentato oggi per la stampa al Festival di Roma. Mentre Rosario Tronnolone, nostro critico cinematografico inviato a questo festival, ha visto ieri un film italiano, Il mio domani, regia di Marina Spada, in cui, mi dicevi, c'è una bravissima Claudia Gerini.
Sì, è veramente una prova d'attrice molto intensa e soprattutto molto contenuta. Una cosa veramente, veramente straordinaria, benissimo diretta, e ha evidentemente aderito anche con una partecipazione personale a questo personaggio. Il mio domani, il titolo, è tratto dal verso di una poetessa, Antonia Pozzi, a cui tra l'altro Marina Spada aveva già dedicato un documentario alcuni anni fa. E il film, devo dire, comincia benissimo, perché siamo praticamente nell'automobile della protagonista, siamo come seduti sul sedile posteriore di quest'auto, non ne vediamo il volto perché appunto la macchina da presa ne inquadra la nuca, e anche lo specchietto retrovisore non ne inquadra gli occhi, quindi è veramente una donna senza volto. E questo elemento, diciamo, rimane per molto tempo, perché anche quando poi nella logica della narrazione lei esce dall'automobile, quindi compie dei gesti, l'inquadratura fa sempre modo di evitare appunto di inquadrarne il volto. Ed è appunto la storia di una donna che si è perduta, ha perduto la propria identità, che fa sempre con maggiore fatica il proprio lavoro, che al contrario è il lavoro di una, le lavora in un'azienda e sta cercando di dare nuova grinta ai dipendenti, o forse, e questo in realtà si scoprirà essere la vera ragione di questo suo corso, quello di indorare la pillola per quei dipendenti che invece perderanno il lavoro, che quindi dovrebbero, appunto, secondo questo corso, ritrovare poi in questa in una nuova possibilità di vita, di carriera, in un'altra azienda, ritrovare appunto la loro voglia di continuare a vivere. Lei in realtà ha una situazione familiare molto difficile, un padre morente, un nipote che è un adolescente appunto con delle difficoltà anche caratteriali, una sorella che appunto ricorre a lei per qualsiasi tipo di problema perché è incapace di risolvere. Lei tende ad essere una superdonna, una che risolve le cose a tutti, ma intanto sta lasciando andare alla deriva la propria vita e la propria esistenza.
Un'interpretazione, quella della Giorini, che salva un film forse un po' debole, o sono troppo cattivo?
Il film non è debole, forse pecca, secondo me, di una certa attenzione, come dire, ad essere un film d'autore, quindi si legge un po' il compiacimento della bella immagine, il compiacimento dell'inquadratura un po' preziosa, tuttavia sicuramente si sente anche la, come dire, la verità, l'urgenza dell'esigenza che ha mosso appunto l'autrice a farlo, e forse probabilmente un minimo di pigiata sull'acceleratore gli avrebbe giovato, ecco.
Allora passiamo invece, dopo Il mio domani di Marina Spada, al terzo film che ha visto per noi Rosario Trondolone. Come ci dicevi, su tre film due erano comici, il primo era ovviamente Il più comico spettacolo del mondo, il secondo è un film di questo regista australiano Stephen Elliott, che è famoso per un film del 94, Priscilla la regina del deserto, un regista che ama un po' le atmosfere comiche, anche un po' grottesche, che questa volta ha costruito una commedia che, mi dicevi, ricorda un po' come trama forse...
Sì, perché lo stesso autore ha anche fatto nel 2008 Easy Virtue, che in italiano era stato tradotto Un matrimonio all'inglese. Sì. In effetti ritorna su un matrimonio anche appunto in questo...
Ci sono molti film sul filone matrimoniale, insomma, che sì, vedono le situazioni paradossali o contraddittorie che si sì, creano durante un matrimonio. E questo è
proprio su un matrimonio, tra l'altro è un matrimonio...
No, abbiamo detto il titolo, scusa, A Few Best Men.
Sì, un po' di testimoni, alcuni testimoni.
Sarà tradotto in italiano in qualche modo strambo, non lo sai ancora, no?
Il titolo, diciamo, la traduzione letterale sarebbe Un gruppo di testimoni.
Il best man è il testimone, in inglese, sì.
Esatto.
Alcuni testimoni.
E i testimoni appunto di nozze sono gli amici fraterni appunto del giovane sposo, che in una vacanza su un'isola deserta ha trovato l'amore della sua vita. Lei è australiana, lui inglese, il matrimonio si celebrerà in Australia e questo quartetto, appunto lo sposo e i suoi tre migliori amici, si recano in Australia. Questi tre amici sono però tutt'altro che gli inglesi stiff upper lip, sono tutt'altro che compassati e controllati, assomigliano molto di più ai personaggi un po' legati, diciamo, al Falstaff shakespeariano, e quindi bevono con una certa generosità e hanno appunto un atteggiamento molto goliardico
appunto, sì.
Per cui naturalmente tutto questo, con le migliori intenzioni, si tramuterà in un disastro assoluto, anche perché tutto questo ovviamente viene evidenziato dal fatto che invece la promessa sposa è la figlia di un senatore australiano, e quindi appunto il luogo in cui vengono accolti è per loro veramente una terra straniera, non soltanto perché è l'Australia, ma anche perché si sentono molto fuori posto in quest'alta società appunto australiana. Quindi c'è però anche il ritorno di un'attrice australiana
questo diciamolo, ci sono molti fan di Olivia Newton-John che torna...
Che la ritroveranno, esatto, in questo film. Ritrovano come attrice e la ritrovano anche come cantante, perché Olivia Newton-John canta anche la canzone dei titoli di coda del film.
Questo farà piacere a molti. Diciamo che anche un film, se ho ben capito, Rosario, che come molti altri gioca un po' sulla comicità che nasce da un contrasto di tipo culturale, no?
Assolutamente, sì. Per cui il discorso che uno dei testimoni deve fare al momento del matrimonio si tramuta appunto in una sorta di insulto alla società australiana, insomma, quindi è veramente un film molto divertente, costruito ovviamente con un meccanismo assolutamente perfetto.
Abbiamo un minuto per chiudere con Rosario Trondolone questa rubrica che da oggi dedichiamo al Festival Internazionale del Film di Roma. Raccontaci cosa andrai a vedere nei prossimi giorni.
Sì, il prossimo film che andrò a vedere è uno tra l'altro dei candidati, dei favoriti al premio, e che è L'Occhio del Ciclone, The Eye of the Storm, e che è un film di Frank Schepisi e che vede come protagonista una delle migliori attrici del momento, che è Charlotte Rampling, e che è oltretutto, non essendo giovanissima, la protagonista invece di questo film. Una cosa già abbastanza rara, perché spesso un'attrice di una certa età è ad un certo punto condizionata soltanto a ruoli di contorno. In questo caso invece appunto la protagonista, accanto a altri due giganti del cinema, anche questo australiano, cioè Judy Davis e Geoffrey Rush, che sono i suoi figli. Appunto lei ha un ruolo di una matriarca che dà filo da torcere a questi due giovani. E poi un altro film che viene presentato ancora questa sera è che è La Femme de Cinquième, anche qui una grandissima attrice, Christine Scott Thomas, invece in un film giallo, ma di questo magari parleremo appunto lunedì quando ci ritroveremo.
Ce la farai a vedere il Tintin, il famoso Tintin di Hergé?
Spero di riuscire a vedere anche quello, perché ovviamente, come ti dicevo, le proiezioni per la stampa sono al mattino, ma ce ne sono tre in contemporanea, quindi poi in ogni caso c'è anche una scelta tra le pellicole. Ecco.
Comunque, sì. Ecco, viene fuori anche da quello che ci racconti che si tratta di un festival che è attento anche agli spettatori, non solo ai critici.
Sì, assolutamente.
Grazie a Rosario Tronolone per averci presentato alcuni film del Festival Internazionale del Film di Roma, che prosegue fino al 4 novembre. Chiudiamo questo spazio su 105 Live. Fabio Colagrande vi ricorda fra 4 minuti il radiogiornale. Buon sabato e buona domenica.